cose, sì, tutte.
Perfetto, allora noi oggi ti abbiamo disturbato perché avevamo in mente di farci raccontare un po' da te, che vivi e lavori in Kazakistan da un po' di tempo, soprattutto diciamo la questione, una delle tante questioni relative inerenti alla guerra in Ucraina, cioè l'afflusso di persone provenienti dalla Russia in Kazakistan, sostanzialmente in fuga dalla coscrizione. Ecco, siamo giunti a un anno abbondante dall'inizio della guerra. Anche stamattina abbiamo avuto modo di leggere sui giornali tante notizie, tanti articoli su quello che avviene in Russia, in particolar modo nei confronti di chi in qualche modo cerca di opporsi alla guerra. Ecco, ci faceva piacere affrontare questo tema da, come dire, un'angolatura che spesso è difficile ottenere, no?
Sì. Qui diciamo, prima di tutto il Kazakistan ha preso una posizione quasi fin dall'inizio abbastanza nettamente contraria alla Russia, che è stata una cosa forse che non ci si aspettava. Tra l'altro non tutti si ricorderanno questa cosa, ma poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina c'era stata una serie di rivolte in Kazakistan, che erano iniziate da una serie di sigle sindacali nell'ovest del paese, che poi però si erano trasformate in una serie di mobilitazioni, diciamo, molto di tipo generalista, dovute soprattutto a una serie di rincari dei prezzi del petrolio e del gas. All'epoca il presidente attuale, che è cambiato da poco, il presidente precedente Nazarbayev è stato al potere per più di 30 anni, era l'ultimo segretario uscente del Partito Comunista e poi ha vinto le elezioni dopo e è rimasto per praticamente una trentina d'anni al potere. C'era appena stato questo cambio di potere e il presidente al governo ha chiesto l'aiuto dei russi per gestire questa serie di rivolte. E quindi diciamo la situazione era abbastanza di amicizia. Il Kazakistan comunque sta cercando da anni di un pochino distaccarsi dalle posizioni economiche di Mosca. Lo stanno facendo anche attraverso tutta una serie di politiche culturali, tra cui anche politiche linguistiche, tra l'altro. Però diciamo fino a gennaio del 2022 le cose andavano, cioè la situazione era ancora abbastanza tranquilla tra i due paesi, anzi stavano diciamo restringendo i rapporti, ma più o meno due mesi dopo lo scoppio della situazione in Ucraina il governo kazako ha preso una posizione abbastanza netta alle posizioni della Russia. E questa era stata una cosa, cioè era stata una decisione abbastanza particolare, perché appunto comunque il Kazakistan e la Russia hanno un confine di terra lunghissimo di più di 1000 chilometri, quindi potete immaginarvi che anche soltanto cioè schierarsi in opposizione, ecco, non è particolarmente, cioè non è come farlo, no? Stando a distanza. Il Kazakistan comunque economicamente dipende ancora dalla Russia. E poi la capitale Astana è molto vicina al confine, cioè alcune delle zone più popolate del Kazakistan in realtà si trovano al confine con la Russia, quindi comunque c'era un po' di agitazione inizialmente. Io sono arrivata qui nel marzo del 2022, quindi originariamente agitazione, anche diciamo aumentata dal fatto che c'erano stati una serie di politici di estrema destra russi che hanno fatto affermazioni sul fatto che il Kazakistan avrebbe dovuto essere il prossimo paese. Cioè tra l'estrema destra russa comunque c'è un'idea del fatto che il Kazakistan non dovrebbe essere uno stato indipendente, diciamo ancora abbastanza sentita come cosa. Qui La situazione all'inizio sembrava, cioè se chiedevi alla gente per strada ti diceva di essere molto tranquilla. Io mi ricordo che quando sono arrivata io avevo pensato inizialmente, cavolo, no? Comunque appunto Astana è a pochi chilometri dal confine, cioè pochi chilometri, poche centinaia di chilometri dal confine, c'era un po', no, da parte degli europei che vivevano qui quest'area di sicurezza. Sì, devo dire che io ho la, cioè parlo un po' di kazako e parlo russo, e quindi riesco a interagire con per esempio tassisti, gente che trovo al mercato, che non è la situazione standard degli expat europei. E chiedendo un po' in giro mi sembrava di capire che invece la gente locale fosse assolutamente tranquilla, cioè lo è sempre stata da un anno a questa parte, sulla possibilità di un'invasione. Detto ciò, una cosa che io ho iniziato a notare dal marzo dell'anno scorso, sulle strade principali della città di Astana sono iniziate ad apparire una serie di cartelloni che invitano la gente ad arruolarsi nell'esercito, e non sono più scritti in russo, sono scritti solo in kazako. Okay. Quindi comunque, per quanto ci sia quest'idea che sì, non succede niente, siamo tutti tranquilli, però inizia a esserci un distanziamento, no?
Certo.
Di un certo tipo, sì.
Senti, l'afflusso, diciamo, di persone dalla Russia come è stato vissuto nel paese, per quella che è, diciamo, la tua impressione? Te lo dico anche perché in questo momento invece in Europa si stanno molto restringendo i canali di arrivo dalla Federazione Russa. Ecco, ti vorrei chiedere da questo punto di vista se continua in qualche modo quell'immigrazione che abbiamo visto specie all'inizio della guerra, e anche che impatto ha sulla società kazaka, se ha un impatto. Sì, ovviamente.
Sì, allora la migrazione dalla Russia sta continuando, sono arrivati tantissimi migranti dalla Russia a partire fondamentalmente dal marzo, aprile del 2022. Ovviamente, vabbè, come potete immaginarvi, questi sono anche stati che comunque dall'indipendenza in avanti hanno mantenuto dei contatti economici di un certo tipo, per cui la gente che è in arrivo qui dalla Russia ha meno problemi per ottenere i visti. Inizialmente non c'era bisogno, non mi ricordo quanto è il termine, forse sono 6 mesi, però non mi ricordo con certezza, però comunque i russi possono rimanere nel paese per un po' di tempo senza dover chiedere un visto né un permesso lavorativo, e poi mi viene richiesta di appunto spostare la residenza qui, poi allora rimangano oltre quel periodo e a quel punto hanno bisogno di ottenere un permesso di lavoro. Tanta gente che si è spostata non solo in Kazakistan, ma anche per esempio nel Caucaso, per cui in Georgia, in Azerbaigian, e poi anche gente che si è spostata in Uzbekistan, per esempio. Questi sono lavoratori che possono lavorare da remoto, cioè io ho notato che c'è stato un influsso molto grande di russi giovani, soprattutto uomini, che vengono senza la famiglia, però che sono quasi tutti lavoratori, per esempio, di aziende di tecnologia. Cioè adesso ad Astana è facile trovare nei caffè, cioè i caffè sono pieni banalmente di programmatori.
Certo.
O gente che comunque appunto fa lavori dove è facile spostarsi, ovviamente. Inizialmente i miei colleghi russi in università avevano dei problemi a tornare a casa, cioè nei primi mesi del conflitto non era chiaro come fossero possibili gli spostamenti. Presumo anche perché le persone molto giovani comunque, cioè, non era esattamente chiaro come sarebbe funzionata la leva, per cui c'era un po' questo problema. Perché io poi sono in un ambiente particolare, che è quello dell'università, le università qui per esempio hanno fatto tantissimo per cercare di dare delle posizioni, anche magari senza stipendi, però almeno posizioni che permettessero a ricercatori di appunto uscire dal paese con una scusa, fondamentalmente. Poi appunto il sistema dell'accademia è diverso da quello di altri ambienti lavorativi da questo punto di vista, Però sì, c'è stato un flusso in aumento, continua ad arrivare gente. Inizialmente devo dire che nei primi mesi mi sembrava che ci fosse, fosse tranquilla come situazione, nel senso che si notava il fatto che la prima conseguenza che c'è stata è stata che per 2 settimane ad aprile dell'anno scorso era impossibile trovare una stanza d'albergo ad Astana, erano tutte completamente esaurite e trovare anche case in affitto era diventato molto complicato. Dopodiché da quel momento è iniziato un aumento vertiginoso dei prezzi delle case e anche di cose come la benzina, i trasporti, anche al supermercato. Cioè ti dico, un aumento di prezzi che noto io che sono stata qui per un anno, per cui un aumento che cioè,
si nota, certo.
Palese, sì. La dinamica di relazione tra le due popolazioni è iniziata a cambiare di tanto, perché inizialmente c'era un po' quest'idea di sì, noi lasciamo che questa gente scappi perché è giusto così. Adesso che comunque è passato un anno e che soprattutto ci sono questa serie di cioè problematiche economiche abbastanza importanti, nel senso durante l'inverno c'è stata una parte del paese qui che è rimasta, ci sono stati dei problemi ai sistemi di riscaldamento, c'è stata una regione del Kazakistan che è rimasta senza riscaldamento per tipo il mese di dicembre, che non lo consente, cioè
sì,
parliamo di posti dove
la vedo difficile, ecco.
Cioè esatto, dove si arriva a meno 40 gradi, il governo questa cosa non l'ha gestita, ci sono state una serie di malcontenti e unito al fatto che appunto i prezzi del cibo stanno aumentando, il prezzo del gas sta aumentando, i lavori di riparazione per questa cosa non sono stati fatti, diciamo c'è stato del malcontento. E sta cambiando la retorica, cioè inizia ad arrivare questa idea che forse non tutti i russi che arrivano dovrebbero essere accolti. Il Kazakistan a un certo punto aveva cercato di fare dei controlli in ingresso, perché tradizionalmente invece il passaggio dalla Russia al Kazakistan era molto facile, dal Kazakistan alla Russia non ugualmente, perché il Kazakistan ha sempre avuto bisogno di un visto per andare in Russia per più di 30 giorni mi pare. E quindi a un certo punto cioè più verso il periodo di maggio dell'anno scorso e fino a settembre la gente attraversava il confine di notte attraversandolo a piedi nei punti isolati, che sono parecchi su quel confine devo dire, perché potete immaginare che appunto
di 1000 chilometri
è cioè
facile,
però sì, nel senso conosciuto ragazzi che si accampavano con le tende, ho visto foto di questi accampamenti portati dalla gente che c'era stata, appunto di piccoli accampamenti nascosti nella steppa siberiana, nella zona appunto russa, e poi una volta fatto il passaggio e arrivati al punto di controllo kazako passano nel paese. Immagino tra l'altro che forse il problema non fosse tanto entrare in Kazakistan quanto uscire dalla Russia,
certo.
Forse era quello, sì.
Senti, questa è un po' la situazione. L'ultima cosa che ti volevamo chiedere, insomma sempre nella misura in cui sia possibile fare avere delle prospettive a medio e a lungo termine, che cosa potrebbe mutare in questa situazione da qui ai prossimi mesi? Diciamo, è immaginabile che si rimanga così con un flusso di persone che continua a arrivare, magari in maniera più ridotta? È immaginabile pensare una chiusura delle frontiere? Quali, diciamo, se dovessi scommettere un po', che cosa ti aspetteresti per il futuro?
Sì.
Fermo restando.
Questa
che, insomma,
è una buona domanda. Io non penso che la chiusura delle frontiere sia una cosa che il Kazakistan possa fare in maniera facile, perché tra l'altro forse avrei dovuto menzionare che io recentemente sono stata in Uzbekistan e ho passato il confine di terra, e al confine di terra con l'Uzbekistan invece per i russi passare è molto più difficile.
Ah,
mentre
nonostante sia una meta immagino meno ambita del Kazakistan, perché è un paese
dipende
povero.
Per che cosa? Perché l'Uzbekistan però ha delle zone, cioè la capitale comunque storicamente invece è stata più sviluppata della capitale kazaka. Come meta di vacanze anche l'Uzbekistan è abbastanza
gettonato,
però diciamo quello che mi aveva stupito era che passando il confine, nel senso di terra, era un confine cioè caotico, non avevano mai visto un passaporto italiano al dove sono andata io, perché ero passata da un paese piccolo, però diciamo la mia problematica come europea era stata semplicemente sì, ok, è stato strano far vedere in uscita dal Kazakistan e l'ingresso in Uzbekistan questo passaporto, e
era una curiosità esotica, ecco, diciamo, non è
sì, no, sì, sì, cioè problemi. Veniva mostrato alle persone in fila, cioè cose così, però invece per i russi era un pochino, cioè, parecchio più problematico. E cioè comunque dico, lo menzionavo perché l'Uzbekistan chiaramente si può permettere di fare questa chiusura, no? Il Kazakistan con il suo migliaio di chilometri è complicato, i kazaki anche storicamente vanno a lavorare come lavoratori stagionali in Russia, in Siberia durante la bella stagione, ci sono parlanti di kazako che non sono cittadini kazaki, sono cittadini russi ma che vivono dall'altra parte del confine, cioè è una situazione complicata da il fatto che comunque c'è la Repubblica del Kazakistan, al di là della Repubblica adesso indipendente, ma anche la Repubblica Sovietica del Kazakistan non ha una, cioè esiste comunque da 80 anni, non è un territorio che prima avesse una continuità di tradizione nazionale, per cui non credo che arriveranno a chiudere i confini, penso che sia veramente una scelta, cioè suicida per loro, anche vista i rapporti economici che sono costretti ad avere con la Russia. La restrizione degli ingressi, cioè più o meno sta già avvenendo, nel senso che adesso è più complicato che ti venga dato un permesso di lavoro, per cui gli ingressi magari sono uguali, però la gente dopo 6 mesi è costretta ad andarsene, e a quel punto si sposta, cerca di spostarsi in Uzbekistan, in Kirghizistan. Però sì, diciamo la situazione io presumo che peggiorerà. Uno dei motivi per cui anche potrebbe diventare più problematica qui è che comunque il governo kazako sta cercando effettivamente anche di fare una politica demografica che porti i kazaki a essere in maggioranza rispetto ai cittadini slavi, e diciamo la capitale adesso è ad Astana, che è questa città nel nord del Kazakistan, ma è stata spostata qui nel 97, precedentemente era nel sud del paese, ed è stata spostata qui proprio per impedire che la Russia potesse avere delle velleità espansionistiche, e quindi secondo me il fatto che adesso c'è una fascia di città nel nord del Kazakistan che già tradizionalmente erano di lingua russa e adesso lo sono ancora di più con l'arrivo di tutta questa gente,
può augurare la tensione,
si creerà problemi. Sì, sì, tra l'altro c'è una delle cose che appunto recentemente avevo sentito invece, c'è sai il classico discorso di quando arrivano tanti immigranti giovani uomini,
certo,
in un paese.
Vabbè, ovviamente.
quindi nel senso quest'idea che adesso comunque le donne kazake vengano corteggiate dai russi e si creino queste disparità per cui per le kazake sembra più rinomato, no? Avere dei compagni russi sta diventando un oggetto di discussione nel paese, che era una cosa che prima per esempio
non
avevo sentito io quando sono arrivata, adesso invece recentemente mi sembra di sentirla.
Ma per curiosità, diciamo, la comunità russofona e quella kazaka sono impermeabili fra loro, oppure in realtà poi
si fa
parte dello stesso paese anche se con due lingue, due culture di riferimento?
No, sono proprio, nel senso i kazaki, cioè ci sono kazaki che non sono madrelingua di kazako e sono russofoni, ci sono, sai, non so se hai in mente come funzionava la politica delle etnie in Unione Sovietica.
Sì, sì, appunto, siccome era un po' lontana, per questo mi chiedevo, diciamo, quanto fosse rimasto e quanto, quanto no.
No, cioè, ognuno ha la sua etnia, diciamo, per cui qui quando, in effetti, non, cioè, in inglese avresti la differenza, in italiano no, però ogni volta che dico Kazakh la gente mi corregge per dire kazakhstani, perché non... però diciamo, incontri tranquillamente persone di etnia kazaka che sono cresciute parlando russo, persone di etnia slava che sono cresciute parlando kazako, i matrimoni tra le due etnie sono, cioè, all'ordine del giorno, no, nel senso, sono parte della stessa società, certo hanno tradizioni diverse. Ed è vero che nelle parti più rurali del paese la differenza si sente un po' di più, in alcune zone a sud del paese che sono più vicine all'Uzbekistan, che invece è un po' più conservatore anche dal punto di vista religioso, la comunità kazaka tende a fare matrimoni all'interno della sua comunità, però, cioè, nel senso, è lo stesso paese, no, sono, hanno, sì, è la stessa società, non c'è, anche a livello di costumi e usi, anche a livello di religione islamica, il Kazakistan è un posto dove comunque l'Unione Sovietica ha lasciato un'impronta culturale molto forte.
Ho capito, benissimo, insomma, questo è sicuramente, diciamo, al di là poi del filosovietismo meno di ognuno, insomma, in generale è un dato comunque positivo, sì, quando ci si mischia, sì, non ci si divide. Va bene, senti, noi dobbiamo chiudere qui perché ci sono altre corrispondenze. Nel frattempo però ti ringraziamo moltissimo per questo contributo, ci aggiorniamo per, insomma, quello che succederà, e poi ovviamente non abbiamo dimenticato il tuo pallino, che è il disegno di legge Rampelli, per cui appena ci saranno anche lì novità da questo punto di vista, insomma, ti contatteremo immediatamente e valuteremo la situazione.
Va bene, ma avete visto che l'Accademia della Crusca ha già detto che loro non faranno,
ma perché, non faranno perché loro ci hanno sentito, hanno capito che c'è qualcuno che si ricorda, qualcuna che si ricorda dell'origine, e quindi si sono sentiti un po' piccati, secondo me.
Quindi, cioè, dai, almeno una questa l'abbiamo vinta.
Ma sì, sì, dai, cioè, teniamo duro almeno su questo. Va bene, dai, grazie ancora e a risentire.